Allora, amici ascoltatori, ben ritrovati ad una nuova puntata. Come sempre salutiamo Gianluca, Laura e il piccolo Franci, che è tornato a trovarci e che vi saluta. Dopo magari gli facciamo dire qualcosa al microfono. Vi ricordo il numero 350 12 62 963, ma oggi partiamo subito con la prima notizia. Scusate, un problema tecnico. Un uomo di 37 anni è stato arrestato venerdì pomeriggio in un centro commerciale di Casa Massima, in provincia di Bari. Recatosi in un negozio di abbigliamento, l'uomo ha chiesto di provare un capo intimo. Poi, entrato in camerino, ha richiamato l'attenzione di una commessa chiedendole di provarne altri e, quando lei è arrivata, ha aperto di proposito la tenda mostrandosi completamente nudo.
Il 37enne è stato immediatamente bloccato dal personale della vigilanza interna della galleria commerciale, richiamato dalle urla della commessa, e dopo pochi minuti sono intervenuti i carabinieri. I militari hanno poi scoperto che l'uomo, già pregiudicato per reati a sfondo sessuale, nei giorni precedenti si era recato nel negozio facendo apprezzamenti alla donna.
No, ma io dico, immagina l'autostima di questa persona che crede di poter, come si dice, Laura aiutami, di poter soggiogare così una commessa, di poter ricevere prestazioni sessuali gratuite da una commessa. Grande.
Salgo, vente a tomar algo, tráete una canción, por si todo sale bien. Oye, montate mi coche, vámonos de aquí, por si todo sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Dime que se está de cine, ven acércate, porque no pintamos el agua turquesa. Que esta vida es nuestra, nada que perder, ya verás que sale bien. Y nada importa hoy, te vienes o te vienes, sí o no. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Montañas, montañas y el cielo, eres la tierra, la tierra en mis dedos. Solo mirarte ya sé que olvido el ayer y puedo entender. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción. Porque la magia de tus labios me habla de Peter Pan y de rock and roll. Bañarnos en el mar de sudos antes de que me pille la luna besando tu piel. Porque la magia de tus ojos me hace ver que la vida es una canción.
Un cristiano, un musulmano ed un ebreo sono dentro una stessa stanza. Potrebbe sembrare l'inizio di una barzelletta, invece è l'inizio di un progetto storico a Berlino. Ispirato dalle rovine della prima chiesa della città, il pastore Gregor Oberg ha infatti avuto l'idea, coinvolgendo il rabbino Tovia Ben Shorin, poi sostituito da Andreas Nakam e l'imam Kadir Sanchi, di realizzare un edificio che ospitasse una moschea, una sinagoga e una chiesa, collegate da una sala comune che funga da meeting place. Una kurmoskakogwe, come l'ha già denominata qualcuno, il progetto è dello studio Quen Malvezzi e gli spazi sono pensati in base alle esigenze di ciascuna fede, facendoli convergere in una stanza centrale in cui i fedeli possano dialogare e confrontarsi. La costruzione dovrebbe iniziare il 27 maggio 2021 e il costo preventivo supera i 47 milioni di euro, cifra che ha già sollevato qualche polemica. L'intento è creare un luogo di incontro e preghiera comune per le diverse religioni, creando la possibilità concreta di passare del tempo sacro insieme. Insomma, come afferma un secondo rabbino coinvolto, Andreas Nakama, costruire materialmente e letteralmente parlando la pace interreligiosa.
Il progetto è stato accolto con entusiasmo da molte autorità nel mondo religioso, ma ha ricevuto anche diverse critiche. Dogmar Rapel, ad esempio, ha mosso al progetto diverse critiche, tra cui la mancata rappresentanza delle tradizioni religiose asiatiche e delle tradizioni spirituali. La House of One non è il primo edificio di questo tipo nel mondo. Altri esempi sono la House of Religions in Svizzera o il Temple of All Religions in Russia. Un progetto simile sarà la Abrahamic Family House, che dovrebbe sorgere ad Abu Dhabi. Indubbiamente tutti questi progetti hanno il lodevole fine di costruire un clima di dialogo tra le diverse fedi, che contribuisca, oltre a garantire una pacifica convivenza, a frenare la nascita di estremismi religiosi. D'altra parte, molti si chiedono se effettivamente questa sia la strada giusta per un dialogo interreligioso oppure no.
Io che scambio l'alba col tramonto e mi sveglio tardi nei motel, sbadiglio sopra un cappuccino e pago il conto al mio destino, è tutto un attimo. Spesso accanto al finestrino mi trucco il viso che ho deciso e vivo il tempo più vicino, è tutto un attimo. La mia vita è questa qua e un'altra dentro non ci sta. Questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso già sento tesa l'anima. La mia vita siete solo voi, siete. Questa qua che un'altra dentro non ci sta.
questa vita siete voi, questo cuore immenso che solo se ci penso, già sento tesa l'anima, la mia vita siete solo voi.
Una volta era considerato un pazzo dagli abitanti del suo villaggio, ma dopo 24 anni di sforzi, l'eco guerriero indonesiano Sadiman è riuscito nel suo intento, ovvero rendere verdi le colline sterili del suo territorio, riuscendo anche a rendere disponibili le risorse idriche della regione montuosa soggetta alla siccità dove vive. Chiamato affettuosamente Mba o nonno, il 69enne ha lavorato senza sosta per piantare diversi alberi sulle colline della regione in cui vive, nella parte centrale dell'isola di Giava, in Indonesia. La grande siccità che aveva colpito la zona derivava principalmente dai molti incendi a cui ci si era rivolti per liberare la terra e renderla adatta alla coltivazione, cosa che ovviamente aveva modificato in modo radicale l'ambiente circostante, prosciugando fiumi e laghi.
Sadiman ha così pensato di cominciare una speciale missione, che lo ha portato poi a ricoprire circa 250 ettari con almeno 11 milioni di alberi di baniano e di ficus, che aiutano in particolare il terreno a trattenere le acque sotterranee e a prevenire l'erosione dello stesso. Grazie al suo intervento, le sorgenti di acqua hanno ricominciato a formarsi, permettendo di trasformare quello che era diventato un terreno arido in un ambiente prosperoso. Un bel lieto fine, nonostante all'inizio venisse preso per pazzo dalla maggior parte dei suoi concittadini.
Parole mai accorto, aprì il tuo cuore, beve perché
seguito dell'impatto del Covid-19 e considerato il deficit di bilancio che da anni affligge la Santa Sede, il Papa Francesco ha deciso di effettuare una spending review al fine di rendere più esile l'impatto degli stipendi nel bilancio vaticano. Le decurtazioni decise da Jorge Bergoglio, pensate secondo i criteri di proporzionalità e progressività, tagliano del 10% lo stipendio dei cardinali e superiori, dell'8% quello dei capi di castero e segretari e infine del 3% quello di sacerdoti e religiosi in servizio presso la Santa Sede. Per i prelati dello Stato Pontificio la retribuzione si aggira attualmente intorno ai 5.500 euro e quando dal 1 aprile le misure entreranno in funzione con il taglio del 10% si aggirerà attorno ai 4.900. Cifra da record se si pensa che il Papa argentino al momento del suo insediamento ha rinunciato al proprio stipendio di 2.500 euro esaltando il valore di sobrietà, risparmio e trasparenza.
Oltre alla Città del Vaticano e alla Santa Sede, le disposizioni sono valide anche per il Vicariato di Roma, i capitoli delle Basiliche Papali Vaticano, Lateranense e Liberiana, la Fabbrica di San Pietro e la Basilica di San Paolo fuori le mura. I cardinali e i vescovi che operano nelle diocesi italiane dipendono dall'Istituto di Sostentamento del Clero, organo del CEI, ed erogano gli stipendi e le buste paga di tutti i dipendenti, inclusi frati e suore, che con una retribuzione sotto i 1.000 euro, cioè la soglia di povertà fissata dall'Istat, sono loro che guadagnano meno. L'istituto trae le risorse finanziarie da libere donazioni di fedeli, dall'8 per mille, dai musei, dagli affitti e dalle compravendite di immobili. Quindi non sono i contribuenti pubblici italiani a farsene carico con le tasse, come pensa qualcuno. Invece le pensioni sono pagate dall'INPS, che raccoglie in un fondo ad hoc i contributi versati dai religiosi durante la loro carriera ecclesiastica. Ma io ho una domanda. Cioè il Papa prende 2.500 e gli altri prendono 4.900. In che senso?
Sai che cosa penso? Che non dovrei pensare. Che se poi penso sono un animale. E se ti penso tu sei un'anima. Forse questo temporale che mi porta da te. E lo so non dovrei farmi trovare senza un ombrello anche se ho capito. Quanto fuga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore sì che non lo posso sopportare. Questo silenzio innaturale tra me e te. E me ne vado in giro senza parlare, senza un posto a cui arrivare. Consumo le mie scarpe, forse le mie scarpe sanno bene dove andare. Che mi ritrovo negli stessi posti, proprio quei posti che dovevo evitare. Faccio finta di non ricordare e faccio finta di dimenticare, ma capisco che per quanto fugga torno sempre a te. Che fai rumore qui e non lo so se mi fa bene, se il tuo rumore mi conviene, ma fai rumore
Buone notizie sul fronte vaccini e bambini. Si allargano le sperimentazioni del farmaco sui più piccoli e un nuovo studio segnala che le donne vaccinate con Pfizer e Moderna trasferiscono gli anticorpi al neonato. Tra l'altro, a Padova, proprio oggi, è stato reso noto che due bambine nate pochi giorni fa presentano anticorpi contro il coronavirus. Le madri, entrambe medici, erano state immunizzate durante la gravidanza. Si tratta dell'immunologa Anna Parolo e della ginecologa Valeria Bernardi, di 36 e 37 anni.
Le due bimbe, dice Gianfranco Iorizzo, responsabile dell'equipe di medicina prenatale dell'ULS 6, sono le prime in Italia nelle quali sono stati isolati gli anticorpi su sangue neonatale alla nascita. Infatti, gli studi internazionali ad oggi si sono basati solamente sugli anticorpi del cordone ombelicale. I neonati dunque possono beneficiare degli anticorpi indotti dal vaccino. Lo spiega anche un'analisi pubblicata su un giornale americano, che ha preso in esame 131 donne in età riproduttiva, tra cui 84 in gravidanza, 31 in allattamento, vaccinate con Pfizer, BioNTech o Moderna.
Scriverti è facile, è veloce per uno come me. Non temo mai le conseguenze, amo le partenze. Ridere è difficile, è lento e fosti un imprevisto. Un angelo in un angolo ti strappa un sorriso vero. Starò ancora bene veramente, veloce o lento. Appena smetterò di domandarmelo, suppongo. Perderti fu facile, fu veloce, arreso al terrore che dopo poche ore mi chiamavi amore. L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Un paro lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio e non pensare a niente, a te ci penso io, ci penso io. Perdermi è facile, davvero veloce, per chiunque mi stia accanto. Apprezzo il tentativo e mentre parli sto già andando. Stare insieme assurdo è lento, è un dazio che l'amore concede al terrore di restare soli. Cancellare ogni viaggio pur di non vederti andare via per sempre. È cosa facile e cosa velocissima, è cosa stupidissima. Lento reprimere un progetto in prospettiva dell'aspettativa di parlare solamente al plurale. Inutile e non lo vorrò mai. L'estate è tornata e chiede di te, ritorna senza avvisare, non dirmelo. Un paro lento, sbaglio veloce, quindi devo ripeterlo. Ti amo amore mio e non pensare a niente, amore io ti amo da quando mi fu concesso il tempo. Ma ritorna e decidi tu se veloce o lento. Questa estate non vuole aspettare. Corro veloce, di ora mi fermo qui. Amo amore mio, non pensare a niente, a te ci penso io, ci penso io.
Ieri negli Stati Uniti, nello stato della Virginia, che attualmente detiene il record delle esecuzioni capitali, secondo solo al Texas, è stata definitivamente archiviata la pena di morte. Ad annunciarlo è il governatore democratico Ralph Northam, Firmare questa legge è la cosa giusta da fare. Non c'è posto per la pena di morte nel nostro stato, nel sud e nel paese. Di fatto, la Virginia è il primo stato nel sud degli USA ad attuare un provvedimento del genere, diventando a oggi il 23esimo nel computo totale. L'ultimo stato ad abolirla era stato il Colorado, esattamente un anno fa.
E in Italia invece, come saprete, la pena di morte non è in vigore al giorno d'oggi nel nostro paese. Fu tale fino al 1889, poi eliminata in tutto il regno tramite l'approvazione del nuovo codice penale, il codice Zanardelli, e successivamente reintrodotta durante il fascismo dal 1926 al 1947. Infine fu abolita il 1 gennaio del 1948 con l'introduzione della Costituzione. Tuttavia, recenti sondaggi hanno stimato che il 43,7% degli italiani si è dichiarato favorevole alla pena di morte. Nel 2010 la percentuale ammontava al 25%, nel 2017 al 35%. Un inevitabile risultato della cultura dell'odio che negli ultimi anni continua purtroppo ad essere promossa dalle figure ai vertici del paese. È nata una competizione in cui vince chi è il più bravo a fare nulla. Per 90 minuti, infatti, i partecipanti non possono fare niente, solo guardare il vuoto. Vietato parlare, leggere, dormire o controllare il telefono. Fino a qua stavo dicendo, io vinco sicuro, però non puoi dormire, quindi non vinco un cavolo. E a ciascun concorrente viene misurata la frequenza cardiaca ogni quarto d'ora, in modo da prevenire situazioni pericolose e verificare che il soggetto si trovi effettivamente in uno stato di calma totale. A vincere è proprio colui che riesce a passare un'ora e mezza di nulla facenza con il battito più stabile possibile. L'evento Space Out Competition nasce nel 2014 dall'idea dell'artista Whoops Young ed ha un significato ben più profondo di quanto si possa immaginare.
La Corea del Sud, infatti, è un paese estremamente caotico e frenetico, di cui Seoul ne è in qualche modo l'emblema. L'intento di questa iniziativa, dunque, è proprio dimostrare l'importanza del prendersi una pausa. Oggi le persone lavorano duro e si meritano qualche svago, come andare a fare shopping o bersi un buon caffè, ma non possono godersi il tempo libero perché c'è subito un nuovo carico di lavoro che li attende.
Laura, sei tu.
Esatto. Quando vedi che sei l'unico che non sta facendo nulla, viene travolto dall'ansia, quindi ho pensato che un nulla facenza collettiva avrebbe potuto aiutare. infilzare il vuoto è tradizionalmente visto come una perdita di tempo, ma questa visione deve cambiare. La competizione, d'accordo, trattando una questione che non è solo coreana, ma anche globale, si è espansa negli ultimi anni anche a livello internazionale, arrivando per la prima volta in Europa nel 2017 a Rotterdam.
Che rimarrebbe se il vento si portasse via il deserto con un soffio? Forse sconterebbe un'isola nel mezzo dell'oceano, forse pioverebbe sabbia in pieno centro. Che ci sarebbe di certo se la vita fosse un sogno dentro un sogno? Forse nulla avrebbe senso e mi sentirei diverso ogni volta che apro gli occhi al mio risveglio. E il cielo è solo una stanza senza pavimento e ti ci puoi perdere dentro in un momento. L'infinito è soltanto una strada a doppio senso e sono perso se tu vai nel lato inverso. Che rimarrebbe di te se te ne andassi adesso senza nessun perché? Che rimarrebbe di te un sorriso a rovescio nel fondo di un caffè? Se il vento ti portasse via il sorriso con un soffio, forse lo prenderei al volo o lo troverai su un tetto o impigliato in mezzo ai rami di un cipresso. Cosa accadrebbe se il tempo decidesse di rallentare il suo corso? Forse rimarrai disteso tra le pieghe del tuo letto, rimandando tu a un secondo momento. E il cielo è solo una stanza senza pavimento e ti ci puoi perdere dentro in un momento. L'infinito è soltanto una strada a doppio senso e sono perso se tu vai nel lato inverso. Che rimarrebbe di te se te ne andassi adesso senza nessun perché? Che rimarrebbe di te un sorriso a rovescio nel fondo di un caffè? L'orizzonte taglia il mondo in due metà, puoi strapparne un lembo e guardare più in là, con un piede dentro un sogno e l'altro dentro la realtà. Perché la strada più dritta va a zigzag. Che ci vuoi fare?
Del 2019, Andrew Bosworth, vicepresidente del reparto di realtà virtuale AV ed aumentata AR di Facebook, ha confermato l'acquisizione della startup C3L Labs per $1 miliardo. La società, fondata da Thomas Reedon, già creatore del browser Internet Explorer, era avanti nel campo dell'AR e mirava alla creazione di una tecnologia che permettesse di controllare i computer con il pensiero. Attraverso l'uso di un bracciale AR si intende interagire con gli elementi digitali che vediamo attraverso lo schermo, che siano occhiali o lenti a contatto smart, oppure anche solo lo schermo del PC. Il bracciale sfrutterebbe gli impulsi elettrici che mandiamo al corpo quando vogliamo compiere un movimento con un processo chiamato elettromiografia, EMG, già usato nell'ambito neurologico. L'azienda afferma che il dispositivo permetterebbe di navigare nei menu di realtà aumentata solo pensando di muovere il dito per scorrerli.
La tecnologia AR è stata già stata sperimentata nel tempo attraverso l'uso di display che aggiungono le informazioni nel campo visivo dell'utente o tramite app che arricchiscono l'immagine della fotocamera dello smartphone con altri elementi, come avvenuto nel 2016 con il gioco di Pokémon Go. L'AR si differenzia dalla realtà virtuale AV in quanto in quest'ultima il campo visivo dell'utente viene oscurato ed i display creano spazi tutti nuovi, catapultando l'utente in mondi sconosciuti attraverso l'uso di dispositivi come gli occhiali VR Gear e Gear 360, prodotti da Samsung, numero uno del settore. Il 9 marzo scorso Facebook ha annunciato che i suoi occhiali sarebbero stati reattivi all'ambiente circostante, per esempio passando davanti al proprio bar preferito e rivelando quindi le abitudini della persona, gli occhiali potrebbero chiedervi se volete ordinare qualcosa. Questo però crea un interrogativo molto sentito nel mondo tech, sino a che il progresso tecnologico invaderà la nostra privacy e quanto siamo disposti a rinunciare ad essa.
Fatecelo sapere al 350 12 62 963.
Sono questi vuoti d'aria, questi vuoti di felicità, queste assurde convinzioni, tutte queste distrazioni a farci perdere. Sono come buchi neri, questi buchi nei pensieri. Si fa finta di niente, lo facciamo da sempre, ci si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, ognuno i suoi diritti, ognuno la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non sempre il tempo cura le ferite, che sono sempre meno le persone amiche, che non esiste resa senza pentimento, che quello che mi aspetto è solo quello che pretendo. E ho imparato ad accettare che gli affetti tradiscono, che gli amori anche i più grandi poi finiscono, che non c'è niente di sbagliato in un perdono, che se non sbaglio non capisco io chi sono. Sono queste devozioni, queste manie di superiorità. C'è chi fa ancora la guerra, chi non conosce vergogna, chi si dimentica che ognuno ha la sua parte in questa grande scena, che ognuno ha i suoi diritti e ognuno ha la sua schiena, per sopportare il peso di ogni scelta, il peso di ogni passo, il peso del coraggio. E ho capito che non serve il tempo alle ferite, che sono sempre meno le persone unite, che non esiste azione senza conseguenza, chi ha torto e chi ha ragione. Quando un bambino muore, allora stiamo ancora zitti, che così ci preferiscono, tutti zitti come cani che obbediscono. Ci vorrebbe più rispetto, ci vorrebbe più attenzione. Se si parla della vita, se parliamo di persone, siamo il silenzio che resta dopo le parole, siamo la voce che può arrivare dove vuole, siamo il confine della nostra libertà, siamo noi l'umanità, siamo il diritto di cambiare tutto e di ricominciare.
Era alla semplice ricerca di lombrichi, frammenti di ceramiche e mattoni. Invece si è ritrovato tra le mani un fossile risalente a circa 251-448 milioni di anni fa. è accaduto a Walsall, in Inghilterra, a una quindicina di chilometri da Birmingham. Sai che a Birmingham hanno girato Peaky Blinders? L'hai vista la serie?
No.
Di... Dai,
io non cioè,
scrivete a Laura al 350 che non è possibile non aver visto Peaky Blinders. Protagonista della vicenda, un bambino di soli 6 anni, Siddak Sain Jamat, da tutti chiamato Sid. Lunedì stava giocando nel giardino di casa con un kit donatogli a Natale. Tempo di iniziare a scavare la sua buca ed ecco spuntare dal terreno un piccolo oggetto appuntito, vagamente simile a un corno.
Incuriosito, ha quindi chiesto lumi al papà, che a sua volta ha pubblicato un video sul gruppo Facebook Fossil Fins Hook. Mio figlio ieri ha trovato questo scavando nel nostro giardino, si legge. Lo ha trovato nei primi 20 centimetri di terriccio che è stato depositato negli anni 50. Non ho assolutamente idea di cosa sia, ma sembra che provenga da un animale di qualche tipo. Idee? La risposta degli appassionati non ha tardato ad arrivare. Si trattava di un corallo rugosa di età paleozoica.
Come vestita, come stai? Resti in zona questa sera, cosa fai? Impazzirò, impazzirai. Non dirmi che con me non ci verresti mai. Soffia il vento del destino, chissà dove porterà. Solo per starti vicino questa notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua città. Io ti seguo e non mi importa dove vai. Se chiami questa notte io ti risponderò. Per dirti 100 volte per te io ci sarò. E non mi importa niente quanti chilometri. Tu pensami più forte finché non sarò lì. Ti raggiungerò. Starti vicino questa notte tra le note che escono dal finestrino in giro per la tua città. Io ti seguo e non mi importa dove vai. Se chiami questa notte io ti risponderò. Per dirti 100 volte per te io ci sarò. E non mi importa niente quanti chilometri. Tu pensami più forte finché non sarò lì. Ti raggiungerò.
Chiusi nella bolla dell'oratorio, tutti insieme per superare il lockdown. 2 settimane senza postare nulla sui social, trasporto e preghiera, studio e tempo libero, passato con gli amici alla vecchia maniera, quando la pandemia non esisteva. Finirà a Varese domenica il periodo di isolamento comunitario nei locali dell'oratorio Luigi Molina di Biumo Inferiore, che da 14 marzo ospita 22 giovani dai 16 ai 18 anni. Sono stati proprio i ragazzi a caldeggiare la cosa. Don, ma se i giocatori del NBA stanno chiusi in una bolla, perché non possiamo farlo anche noi?
La proposta è arrivata da Leonardo, uno dei piccoli veterani delle settimane di vita comune, periodi di approfondimento spirituale che negli anni precedenti la pandemia vedevano per una settimana diversi adolescenti passare momenti di meditazione e confronto sui temi del presente per saziare quella fame di risposte ai quesiti di un'età difficile. Ma oggi è diverso, così quella proposta si è fatta concreta proprio mentre le nuove restrizioni sono diventate realtà. 9 ragazze, 13 ragazzi e un prete si sono sigillati nei 3 piani della grande villa oratorio con giardino in un rione storico del capoluogo. Nessuno entra e nessuno esce. Il pranzo viene preparato da un cuoco con ingresso separato, mentre la cena è cucinata dai ragazzi che lavano i piatti e sparecchiano. Non è un collegio, le regole sì ci sono, ma somigliano più a un patto tra giovani responsabili che a un decalogo di proibizioni. Potremmo fare la stessa cosa in radio, visto che qui c'è il nostro presidente e il nostro direttore artistico. Potremmo sigillarci in radio per una settimana e vivere qua, mangiare, giocare, fare programmi. No? Fa sì, ha detto sì il direttore e il presidente. On a summer evening, and it sounds just like a song. I want more berries and that summer feeling. It's so wonderful and warm. Breathe me in, breathe me out. I don't. Come sempre il tecnico non avvisa mai quando riapre i microfoni. Vabbè, si profila l'uscita dalla crisi del canale di Suez. La gigantesca porta container Ever Given, che blocca il canale di Suez da quasi una settimana, è stata parzialmente disincagliata e raddrizzata. Le prime indicazioni erano arrivate all'alba dai siti di monitoraggio marittimo. Poi questa mattina la conferma ufficiale dell'autorità del canale di Suez, la Ever Given è stata parzialmente rimessa a galla dopo aver risposto con successo alle manovre di tiro e spinta, ha spiegato il tenente generale Osama Bey, precisando che i lavoratori hanno quasi completamente raddrizzato la rotta della nave e che la poppa è stata spostata di 102 metri dalla riva del canale. È quasi in posizione di navigazione.
La notizia arriva dopo che il fornitore di servizi per il trasporto marittimo aveva riferito che la Ever Given era stata rimessa parzialmente a galla con successo alle 4:30 di questa mattina. All'alba, il sito di monitoraggio del traffico marittimo aveva rilevato che la poppa della nave, che è lunga 400 metri e pesa più di 200.000 tonnellate, si era spostata e si trovava più vicina e quasi in parallelo alla banchina del canale.
Sono il padre delle mie carezze.
E eccoci, ci risiamo. Comunque siamo tutti qua, siamo tutti figli di Loredana, soprattutto Gianluca. Ce l'ha confessato poco fa.
Un addetto alla sicurezza dell'aeroporto di Baltra, Galapagos, le ha individuate osservando un bagaglio passare sotto i raggi X. Nella valigia spedita senza passeggero sono state trovate 185 tartarughe appena nate, avvolte in buste di plastica. 10 di loro erano già morte. Il guscio della tartaruga non era ancora del tutto fermato, al punto che non è stato possibile determinare la specie. Le autorità stanno ora cercando di risalire al proprietario della valigia, che ufficialmente avrebbe dovuto contenere souvenir come indicato dagli agenti della polizia. Il ministro dell'ambiente ecuadoriano Marcelo Mata ha condannato via Twitter il tentativo di reato a danno della fauna silvestre e del patrimonio ambientale degli ecuadoriani. La crudeltà è ciò che mi ha colpito. Secondo la legislazione ecuadoriana, come ricorda il New York Times, questo tipo di reato, specialmente se si tratta di una specie in estinzione, sono puniti con pene carcerarie tra 1 e 3 anni. Il contrabbando di tartarughe e altri animali in via d'estinzione non è raro nei paesi come l'Ecuador, tanto che nel 2018 un gruppo di tour operator scrisse al ministro del turismo per esprimere preoccupazione che la crescita del turismo terrestre sulle isole mettesse a rischio l'habitat di diverse specie.
Loro non sanno di che parlo, vestiti sporchi fra di fango, giallo di siga fra le dita, io con la siga camminando. Scusami ma ci credo tanto che posso fare questo salto, e anche se la strada è in salita, per quest'ora mi sto allenando. E buonasera signore e signori, fuori gli attori, vi conviene toccarvi i coglioni, vi conviene stare zitti e buoni, qui la gente è strana tipo spacciatori. Troppe notti stavo chiuso fuori, mo li prendo a calci sui portoni, sguardo in alto tipo scalatori, quindi scusa mamma se sto sempre fuori, ma sono fuori di testa, ma diverso da loro. E tu sei fuori di testa, ma diverso da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. No. Io ho scritto pagine e pagine, ho visto sale e poi lacrime, questi uomini in macchina e non scalare le rapide, scritto sopra una lapide, in casa mia non c'è Dio, ma se trovi il senso del tempo risalire dal tuo oblio, non c'è vento che fermi la naturale potenza, dal punto giusto di vista del vento senti l'ebbrezza, con all'incera alla schiena io cercherò quell'altezza, se vuoi fermarmi ritenta, prova a tagliarmi la testa, perché sono fuori di testa, ma diversa da loro. E tu sei fuori di testa, ma diversa da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Siamo fuori di testa, ma diversi da loro. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, se qui mi manca l'aria, e parla. La gente purtroppo parla, non sa di che cosa parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria. Parla, la gente purtroppo parla, non sa di che cazzo parla. Tu portami dove sto a galla, che qui mi manca l'aria.
Amici, eccoci arrivati alla fine di questa puntata. Io ti ho avvisato, tu non mi hai ascoltato, mio caro tecnico. E salutiamo, ringraziamo tutti gli ascoltatori come sempre. Li invitiamo a continuare a seguire Radio Ruoti sul sito radioruoti.it o sulle nostre app disponibili sia per Android che iOS. Salutiamo Gianluca, grazie capo, il nostro direttore artistico che questa sera ci ha fatto compagnia. E il Franceschino, salutiamo Franceschino che non ha voluto dire niente oggi, è un po' come si dice, aiutatemi, dai, lancia una parola, sorpreso, sì, da noi due, sì, un po' spaventato dalle performance che abbiamo fatto qui in radio. Laura, parla, dai, saluta
amici, vi voglio ricordare che domani mattina siamo in replica e vi aspettiamo martedì prossimo sempre alle 19 su Radio Ruoti.
E mi raccomando,
baci stellari!
La fantasia dei popoli che è giunta fino a noi non viene dalle stelle, alla riscossa stupidi che i fiumi sono in piena, potete stare a galla, e non è colpa mia se esistono carnefici, se esiste l'imbecillità, se le panchine sono piene.
per molti è santità, a pochi sempre all'amo.
Le barricate in piazza li fai per conto della borghesia, che crea falsi miti di progresso.
Chi credete che noi siamo, per i capelli che portiamo? Noi siamo delle lucciole che stanno nelle tenebre. Fino a noi, carico di menzogne. Mandiamoli in pensione, i direttori artistici, gli addetti alla cultura.
E non è colpa mia se esistono spettacoli con fumi e raggi laser.
Se le pedane sono piene di scemi che si muovono.
I'll bet you it's too